palla a spicchi torna a rimbalzare su Radio Centrale. Basket a 2. Commenti, interviste, anticipazioni, risultati e classifiche. I personaggi ed i protagonisti del fantastico mondo della pallacanestro. A cura di Sebastiano Tarantino. Conduce Francesco De Pace. Regia di Gianfranco Esposito.
Buonasera cari radioascoltatori, benvenuti in una nuova puntata di Basket a 2, settimana di festa per il popolo granata dopo che l'HDL Nardò sconfigge la Fortitudo Bologna in quello che può essere definito un vero e proprio miracolo. E la partita è iniziata con grande equilibrio, con la Fortitudo che attacca molto bene, mentre per il Nardò rispondono soprattutto uno scatenato Mua e le bombe di Stewart. Nel secondo quarto il Nardò continua a giocare con grande intensità, Moa continua a segnare con costanza da oltre l'arco e un canestro sulla sirena di Woodson manda il Nardò sul più uno all'intervallo. Nel terzo quarto la Fortitudo prova a cambiare la partita e ad accelerare, arrivando anche sul più 10 e, grazie alla grande fisicità, mentre il terzo quarto finisce sul più 8 per la Fortitudo. Nel quarto quarto Woodson inizia la rimonta, mentre un antisportivo di Gabriel porta due liberi di Woodson e la tripla di Wayne Stewart Jr. Nel finale le due squadre alternano tanti canestri finché Woodson non segna il canestro del più 5. Sabatini all'altra parte accorcia distanza per il meno 2, ma Bologna non trova il canestro della parità e Stewart chiude alla lunetta. È venuto qui con noi a parlare in collegamento telefonico, a parlare della partita e della stagione, Aristia Moa. Ciao Aristia.
Ciao a tutti, buonasera.
Aristia, ci racconti un po' per te com'è stata la partita con la Fortitudo?
Diciamo che è stata una partita molto intensa. Avevamo molta pressione addosso e avevamo bisogno di due punti. Avevamo bisogno e voglia di riscatto, perché questo inizio di campionato non è proprio stato quello che ci aspettavamo, quindi siamo stati tutti collegati sulla stessa lunghezza d'onda per poter portare a casa quei due punti che ci servivano tantissimo per aprire la nostra classifica.
Hai fatto un gran primo tempo, soprattutto dal punto di vista offensivo, e poi continuando il secondo. Cosa è scattato per te nel primo tempo? Cosa ha funzionato in particolare dal punto di vista individuale per te?
Concentrazione e tanta voglia di vittoria, perché si è detto nello spogliatoio che dovevamo cambiare qualcosa, perché non si può sempre fare le stesse cose e aspettarsi un risultato diverso. Quindi avevo tanta voglia di vincere quella partita, non mi interessava chi era l'avversario, e gliel'ho detto ai ragazzi nello spogliatoio, cioè non ci interessava sapere chi era l'avversario, no? Cioè, noi non abbiamo paura di nessuno, però abbiamo rispetto per tutti. Quindi siamo scesi in campo guardando gli avversari in faccia e siamo riusciti a essere in sintonia tutti quanti per poter portare ognuno il suo mattoncino per vincere la partita.
E cosa avete fatto nei pochi giorni che sono passati alla batosta di Vigevano, in cui veramente siete stati molto poco in partita, a quella che è stata la grande vittoria con la Fortitudo? Secondo te come avete fatto a ribaltare l'inerzia della situazione?
Non c'era grandi cose da fare, c'era soltanto da rimboccarsi le maniche e lavorare, tutto qua. Ci siamo allenati, abbiamo visto filmati e abbiamo preso coscienza del fatto che se non iniziamo a lottare non vinceremo mai, tutto qua, perché come io ho detto questa squadra è un'ottima squadra, solo che abbiamo quel problema che ci capita ogni tanto nel secondo o nel terzo periodo, che abbiamo questo blackout che ci fa andare proprio fuori strada e poi alla fine tornare riprendere la partita è sempre difficile. Quindi ci siamo resi conto che dovevamo cambiare qualcosa in quell'arco di tempo dove abbiamo sempre sto blackout, e così è stato con la Fortitudo, quello che ci ha permesso di stare attaccato alla partita. Poi alla fine, sai, si vince sugli episodi.
È stata una vittoria speciale per tutti i tifosi di Nardò. Nel finale c'è stato qualcosa, magari lo sguardo di qualche tifoso, una sensazione che ti ha fatto dire ok, questa per loro non è una vittoria come le altre, è una vittoria speciale anche per i tifosi?
Sì, si è sentita perché il modo in cui hanno festeggiato con noi dopo la partita sembrava che ci avessero, tra virgolette, perdonato la figura che abbiamo fatto a Vigevano, e si è capito il perché Bologna, la Fortitudo, è una squadra storica della pallacanestro italiana, quindi sì, i tifosi ne erano veramente contenti.
E nella testa del giocatore cambia qualcosa anche magari dal punto di vista dell'inconscio quando affronta una squadra con una grande storia?
Assolutamente sì, perché contro squadre del genere tutti vorrebbero far bene, perché a livello personale tutti vorrebbero far bene per poter mettersi in mostra, però diciamo che in queste situazioni ognuno prima pensa alla squadra, poi alle statistiche personali, diciamo.
Nella partita contro la Fortitudo, tra l'altro, avete vinto anche senza un giocatore importante come Ruben Zugno, che è stato infortunato. Quanto è stato importante il sacrificio anche magari dei tuoi compagni, magari anche nell'adattarsi in ruoli non proprio che non siete soliti giocare, o comunque il sacrificio in generale della squadra per sopperire a questa assenza?
Dai, si sa, sì, è una cosa saputa nel mondo della pallacanestro: quando in una squadra manca un tassello importante, gli altri si uniscono e ognuno di loro cerca sempre di fornire uno sforzo in più per colmare il vuoto che si è creato dall'assenza del compagno, e così è stata. Abbiamo tutti dato una mano, uno sforzo in più per poter non far sentire l'assenza di Zugno, che poi stava sempre lì con noi ad incoraggiarci, e sappiamo che tornerà presto a darci una grande mano.
Per te com'è passare da una stagione in cui comunque in Serie A non hai trovato tantissimi minuti a giocare praticamente 30 minuti a partita qui a Nardò? Ti sei dovuto adattare a questa cosa, o ti è venuto naturale ritornare a giocare così tanto dopo un anno come quello a Scafati?
Allora, diciamo che la voglia di giocare non la perdi mai, è come andare in bici, non ti dimentica. L'anno scorso per me è stato un anno difficile da questo punto di vista, però io cerco sempre di vedere il lato positivo. In quella difficoltà ho imparato tante cose, perché ho avuto gente intorno a me che mi aiutava a crescere, a fare passi avanti nel mio gioco, nel mio sviluppo. Ho giocato con gente come David Logan, Alessandro Gentile, Gerard Robinson, che sono dei signor giocatori di questo campionato e della pallacanestro in generale. Quindi stare con loro, a contatto con loro, ti aiuta a vedere la pallacanestro in un modo diverso e a capire dove che devi focalizzare la tua attenzione come giocatore per poter migliorare. Ed è quello che mi è successo, e quest'anno per me era questione di trovare una sistemazione come Nardò dove avrei avuto tanto spazio e tante responsabilità per poter sfoderare tutto quello che ho imparato da loro l'anno scorso. Ed è quello che sto provando a fare dal 29 di settembre a questa parte fino ad oggi.
Quanto è importante per te sentire la fiducia di coach Dal Monte sin dall'inizio della stagione?
Molto, molto importante, perché senza quella fiducia lì non sarei in grado di fare tutto quello che sto facendo, ma non solo la sua, anche la fiducia dei compagni. Avere la fiducia dei compagni che accettano i miei rischi, tutte le mie decisioni, anche buone come sbagliate, lo accettano e mi aiutano a migliorare sempre per il bene della squadra. È una cosa molto importante per me.
Sei un cestista comunque giovane, nato nel 2000. C'è un aspetto in particolare del tuo gioco sul quale stai lavorando per migliorarlo?
Allora, in realtà sono due quegli aspetti, ovvero il tiro e la capacità di leggere e reagire in base alle situazioni che propone una determinata situazione o la partita, perché ogni tanto con la mancanza di lucidità, perché vai in affanno, sei stanco, non riesci sempre a fare la scelta giusta. Quindi sono questi gli aspetti su quale mi sto focalizzando. Pronto?
Se mi senti?
Sì, adesso sì.
Ok, perfetto.
Non so se hai capito quello che ho detto.
Sì, qui. Sì, ho sentito.
Ok.
Volevo chiederti, il fatto di esserti presentato anche prima rispetto al ritrovo con i compagni all'inizio della preparazione, ti ha aiutato anche semplicemente a trovare l'amalgama con l'ambiente, con la situazione granata?
Sì, è una cosa che faccio sempre. Io tendo sempre ad arrivare un pochino prima di tutti per potermi adattare, perché a me ci vuole sempre un po' i miei tempi, no? Quindi conoscendo i miei tempi preferisco anticipare, così al momento dell'arrivo e la ripresa della preparazione mi faccio trovare pronto.
Sei un giocatore che riesce ad entrare molto facilmente nel cuore dei tifosi anche grazie ad alcune cose che fai dentro al campo. Penso alle esultanze magari dove hai schiacciato agli end one, o anche al salto della barricata contro Livorno, per fare due esempi, per recuperare la palla. È un qualcosa che cerchi anche di fare per far entrare il pubblico in partita, o è un qualcosa che diviene naturale?
Sinceramente non ci ho mai fatto caso. Sono cose che mi capitano così, che prendi la palla, vai al canestro, fai un salto, a volte mi ritrovo con la mano sopra il ferro, dico oddio, ci sono arrivato, perché, e poi la schiacciata arriva. Quindi sono cose che mi capitano così.
C'è stato un momento della tua vita in cui ti sei accorto di avere comunque un atletismo e anche un modo di giocare che ti avrebbero potuto permettere di arrivare su grandi palcoscenici nel basket?
Sì, me ne sono accorto, perché avevo tanta gente intorno a me che me lo faceva notare. Però diciamo che nella pallacanestro, se bastasse solo quello, non credo che sarei stato l'unico ad arrivare a quel palcoscenico lì. Saremmo stati in tanti, perché ci sono tanti altri giocatori come me, ma tanti nel mondo come me. Solo che ci vuole qualcos'altro che ti permette di mettere il tutto insieme per poter raggiungere quel traguardo lì. E credo che sia quel qualcosa lì che mi manca, che sto cercando di aggiungere al mio bagaglio.
Cosa ti ha dato l'esperienza nel settore giovanile forse più importante d'Italia, come quello con la Stella Azzurra?
Scusa, puoi ripetere la domanda? Non ho capito.
Cosa ti ha dato giocare e lavorare nel settore giovanile forse più importante d'Italia, quello della Stella Azzurra?
Allora, per la precisione, io con la Stella Azzurra ci sono stato in prestito. Il settore giovanile l'ho fatto a Lone Sport City con il coach Stefano Bizzozzi, che anche lui è stato un ottimo allenatore per me. La Stella Azzurra è un ottimo ambiente dove si lavora tanto. Ci sono stato a contatti con loro, perché con Roseto, quando ho fatto il mio primo anno in A2 a Roseto, c'era l'accordo con la Stella Azzurra, quindi ci allenavamo tutti insieme. Alla Stella Azzurra si lavora tantissimo e in un certo modo, per questo riescono sempre ad ottenere certi risultati, e è una buona cosa, mi ha aiutato sia a livello fisico che mentale.
Come ti stai trovando qui a Nardò, insomma, in questi primi mesi?
Bene, a Nardò è un bel paesino, si sta bene, non fa freddo, è la cosa che mi piace di più, perché io il freddo non lo sopporto. La gente è molto accogliente, tutti che ti salutano per strada, e no, insomma si sta bene, non c'è da lamentarsi.
Quale tra i tuoi compagni c'è qualcuno che ti ha impressionato di più?
Woodson, perché nonostante qualsiasi la situazione in cui ci troviamo in partita, ha un'abilità di mantenere la calma che mi affascina, cioè è pazzesco, non so come faccia, ma anche quando siamo stati sotto di 30 a Udine, lui stava sempre lì sereno, tranquillo, che cercava di trovare soluzioni per aiutare la squadra, ma mantenere quella calma lì nei momenti più caldi della partita, penso che sia una cosa che dovrei anch'io cominciare ad aggiungere nel mio bagaglio.
Indossare la maglia del Camerun, come è stata come esperienza? Riceveva la convocazione e poi giocarci con quella maglia?
Allora, diciamo che rappresentare il proprio paese credo che sia un traguardo per ogni atleta di ogni disciplina. Quindi è sempre stato un onore per me, e poi ancora di più la prima convocazione giocata in casa davanti ai propri tifosi, davanti a mia madre, che è stato molto emozionante. Quindi io ogni volta che ricevo la convocazione sono sempre pronto a partire, cioè è qualcosa di unico.
E dove comunque hai fatto tanta gavetta la Serie A e Serie B, com'è stato calcare per la prima volta il campo di Serie A con Scafati?
È un altro mondo, perché il livello secondo me si alza di parecchio, perché in A2 c'hai due americani, arrivi in A1 sono sei, a volte sette anche, che vanno a rotazione, quindi già capisci che il livello degli allenamenti innanzitutto, poi delle partite e tutt'altro. Però diciamo che mano a mano che ti riesci ad inserirti, poi ti adatti, perché in ogni cosa ci vuole sempre un tempo di adattamento. Appena riesci a prendere il ritmo, poi sta a te sfoderare le tue capacità e decidere in che cosa vuoi essere usato dall'allenatore.
E, sempre nella tua esperienza a Scafati, sei finito anche in una situazione, possiamo dire, anche particolare, ovvero tanti cambi tra giocatori, tanti cambi al roster per ragioni tecniche o per altri motivi. Com'è, diciamo, vedere cambiare così spesso la squadra intorno a te e la situazione intorno a te?
È difficile, perché alla fine la chimica di gruppo è importante. Poi se ogni 2 o 3 stai cambiando compagni di squadra, fai fatica, però l'importante era portare a casa 2 punti ogni volta, il più che si poteva, diciamo. E poi io ero più concentrato a lavorare su me stesso e a imparare da quelli che avevo intorno.
In questo anno in cui non hai giocato in A2, hai notato delle differenze nel livello del campionato, anche col cambio di formula?
Il campionato di A2?
Di A2, sì. Si è notato una maggiore competitività o si è notato differenze rispetto alla tua ultima stagione in A2 a Cividale?
No, il campionato, diciamo che quest'anno è un po' più difficile rispetto agli ultimi campionati, perché con la formula del girone unico tutti devono affrontare tutti, si giocano più partite e il campionato è più lungo. Oh, ci saranno infrasettimanali più volte, quindi è più difficile, perché c'è più stanchezza e devi sempre stare sul pezzo, devi sempre essere concentrato, perché mercoledì giochi con un avversario, domenica ne trovi un altro che è completamente diverso, quindi devi adattare al modo di giocare, al modo di difendere, la difesa che cambia da un giorno all'altro. Quindi per me è più difficile e è più impegnativo.
Sapendo appunto della presenza di tante partite, di tanti infrasettimanali, 8 per la precisione, avete avuto una preparazione diversa, anche considerando che per una squadra come Nardò molto spesso la trasferta significa perdere poi il giorno dopo per via degli spostamenti?
Scusa, puoi ripetere la domanda?
Se sapendo degli infrasettimanali avete avuto anche una preparazione diversa, sia dal punto di vista di squadra, sia anche magari tu dal punto di vista individuale, atletico?
Diciamo che la cosa importante era poter arrivare nel campionato, tutti con una forma, essendo in forma, perché non aveva senso fare una preparazione difficilissima per poi arrivare in sovraccarico ed avere problemi di acciacchi, infortuni ogni 2x3, anche perché abbiamo una rotazione corta. Quindi sì, abbiamo fatto una preparazione diversa ma molto efficace in questo senso.
Nella tua carriera c'è un compagno che magari ti ha aiutato di più a crescere, o che dici questo è il compagno più forte con cui ho giocato?
Allora, questa è una domanda difficile, perché di compagni ne ho avuto tanti, però gli unici, cioè, vorrei farti due nomi.
Vai, vai.
Il primo sarebbe quello di Alessandro Gentile, perché l'anno scorso veramente mi ha spronato, mi ha consigliato, mi ha sotto tutti i punti di vista. In allenamento mi ha fatto il culo quando ci giocavo contro, però ogni volta, anche facendomi il culo, cercava di spiegarmi cosa stavo facendo io e cosa avrei dovuto fare. Quindi è uno di quelli che mi ha marcato di più. Dopodiché anche Robinson Gerald, che sinceramente all'inizio del campionato, all'inizio della preparazione, non riuscivo a tenerlo. Cioè, io sono conosciuto per uno che difende, bravo in difesa uno contro uno, ma con lui non ci sono mai riuscito all'inizio della preparazione. Dopodiché, piano piano, parlandoci e allenandomici tutti i giorni, ho imparato come si fa a tenere uno come lui.
Parlando proprio di Alessandro Gentile, ti ha tra virgolette sorpreso la sua scelta di scendere tra virgolette categoria? E secondo te è una scelta che fa capire quanto quest'anno sia un campionato di assoluto livello, quello della Serie 2?
È scelta sua, non te la starei spiegare io, però credo che è una mossa che ti permette di prendere la rincorsa per poter fare un salto migliore l'anno dopo. Però dipende ovviamente da come ti presenti in questo campionato di A2.
C'è una partita che hai giocato di cui sei particolarmente fiero per il risultato, per una tua prestazione individuale nell'arco della tua carriera?
Nell'arco della mia carriera?
Sì.
Sì, partita l'anno scorso, Scafati Varese in casa. Era una partita importantissima per noi, perché ci garantiva la salvezza, permanenza in Serie A. Quindi noi venivamo da, mi sa, se mi ricordo bene, 2 o 3 sconfitte di fila, e è una settimana molto tesa, perché lo sanno tutti, Scafati è un ambiente un po' particolare. Quando si perde, la proprietà comincia a essere un po' stressata e reagisce in un modo particolare. Quindi settimana molto particolare per noi in termini di allenamenti e tutto, quindi tutti stressati. Però arriviamo quella domenica lì con la consapevolezza che oggi, se vinciamo, siamo salvi, quindi la motivazione è tutt'altra. Io parto in quintetto e il mio compito era fermare il Red Mamba, che conoscete tutti, che non è stato facile, perché tenere Nico Mannion sotto i 20 punti in una partita è una cosa veramente molto difficile, molto difficile. Quindi non ho fatto una grande prestazione a livello offensivo, nel senso che non ho segnato molto, però nell'arco, nel complessivo della partita, diciamo che sono stato molto incisivo sulla partita con la difesa e l'energia che ho portato in campo. poi alla fine l'abbiamo vinta e eravamo tutti contenti.
Hai nominato un grande attaccante come Nico Maignan, quindi ti chiedo, qual è stato per te l'attaccante più difficile da tenere?
L'attaccante più difficile da tenere nell'arco della mia carriera?
Sì, sì.
Jack Johnson, guardia che milita adesso alla Sebastiani Rieti.
Vai.
No, dicevo, è un giocatore con una mentalità di ferro, non credo di aver mai visto uno che lavora nel modo in cui lavora lui. Poi lo si vede in campo perché è in grado di fare delle robe che non si spiegano.
Hai ottenuto anche una promozione nella tua carriera con Cividale, poi hai giocato anche dalla B alla 2 e poi hai giocato la stagione dopo in A2. Che ricordo hai di quella promozione e dell'esperienza a Cividale in generale?
Bellissima, Cividale è un posto fantastico e non ho mai visto un posto come quello dove quando perdi i tifosi sono contenti anche di aver perso e stanno sempre accanto a voi, cioè è stata un'esperienza fantastica. Vincere il campionato per me significava molto perché non avevo mai vinto un campionato senior prima, perché io ho vinto il campionato giovanile under 18 e ero molto contento perché ho fatto parte di quel gruppo, era un gruppo stupendo, poi la società fantastica, si sta benissimo in quel di Cividale, infatti non vedo l'ora di tornarci a giocarci contro. Sarà un po' strano, però sì, mi sono trovato benissimo.
Parlando proprio di società, ti aspettavi, comunque sapendo che quella in Ardò è una società comunque giovane a livello proprio di storia, ti aspettavi di trovare quello che stai trovando, come ti stai trovando con la società?
No, assolutamente no, sinceramente non me l'aspettavo. Sono stato molto sorpreso positivamente da come ci hanno accolto tutti quanti. Siamo sempre disponibili, hanno sempre cercato di darci il massimo per poter svolgere il nostro lavoro nel modo più sereno e più tranquillo possibile. E questo l'ho molto apprezzato. È una cosa che ti spinge a voler dare ancora di più per questa città, per questa maglia, e è una bella cosa.
E il rapporto con i tifosi, il primo impatto con i tifosi Granata, come è stato per te?
Bellissimo, anche qui poi diciamo che ok, non abbiamo cominciato nel migliore dei modi, però piano piano gli stiamo facendo vedere chi siamo, quello che sappiamo fare, e sappiamo che nel bene o nel male avremo bisogno di loro e vorremmo solo che ci diano il tempo di poter trovarci in campo e così che possiamo toglierci più soddisfazioni possibili, ma insieme a loro, non solo noi.
Per un giocatore quanto è complicato dopo magari una sconfitta anche brutta e riuscire a isolare tutto per prepararsi alla partita successiva?
Boh, è abbastanza difficile perché quando finisci una partita la devi per forza rivedere perché devi capire che cosa è andato storto, però rivedendola ti viene sempre il pallino di dire cacchio, qui potevo fare una scelta migliore oppure avrei potuto evitare questo errore per permettere alla squadra di cambiare magari l'andamento della partita. Quindi è difficile perché soffri un po', no? Mentre riguardi la partita, però è necessario per poter migliorare ed evitare di ricadere negli stessi sbagli affinché riesci a magari sì vinci la prossima, magari no, però per evitare di ripetere gli stessi errori, insomma.
Questa domenica affronterete una partita importante contro Brindisi, il derby. Brindisi che sta avendo qualche difficoltà dal punto di vista della classifica, complice anche diversi infortuni, ma resta comunque una grande squadra. Come la state preparando? Come state preparando a questa sfida comunque importante anche per tutto l'ambiente?
Ma stiamo tutti lavorando nel miglior modo possibile, nel senso siamo concentrati, lavoriamo su noi stessi. Come ti ho detto prima, sappiamo che in una squadra quando mancano dei tasselli gli altri si uniscono, si rinchiudono insieme e cercano di fornire degli sforzi in più per poter colmare i vuoti. Quindi sappiamo che sarà una partita difficilissima, perché loro sono in casa, avranno il pubblico al loro favore, e quindi noi cercheremo di essere noi stessi, cercheremo di presentare la Nardò che ha giocato contro la Fortitudo e essere solidi per tutti i 40 minuti per poter vincere la partita.
All'inizio dell'intervista hai nominato i blackout che la squadra ha avuto in molte partite, e oltre a questo, secondo te ci sono altri problemi su cui bisogna lavorare e quali invece sono i punti di forza su cui bisogna continuare a spingere da quello che hai visto nelle vostre prime partite?
Allora, quei blackout non te lo saprei spiegare, perché me lo sono chiesto anch'io molte volte. Non saprei il perché, però ogni tanto succede. Vorrei dirti stanchezza, ma non credo, perché quando sei in campo, ok, sei stanco, ma non puoi permettere che uno ti batta uno contro uno, o poi non puoi permettere di dimenticarti di fare un close out o altro. Quindi non te lo saprei spiegare, però so che siamo una squadra che quando giochiamo insieme riusciamo a fare tante belle cose, come si è visto contro la Fortitudo. Quindi penso che dobbiamo solo continuare a giocare insieme ad una certa intensità e con la grinta e la voglia di vincere. Penso che siano questi i nostri punti di forza.
Sei un giocatore che trova spesso soluzioni spettacolari in attacco, triple o grandi schiacciate. Sono delle giocate che magari in alcune situazioni cerchi non solo perché sono il tiro migliore, ma anche per dare una scossa alla squadra, magari soprattutto con la schiacciata?
Sì, sono giocate che danno scossa alla squadra, al palazzetto, a tutto. Ma io credo, io l'ho sempre creduto, che le giocate che caricano di più la squadra sono le giocate difensive. Prendere uno sfondamento, buttarsi, stufarsi su una palla vagante, queste sono le giocate che spingono gli altri a dare ancora di più energia per poter esplodere in contropiede, oppure nell'azione successiva tenere un palleggio in più su un uno contro uno della penetrazione dell'avversario.
Sei anche un ottimo difensore. E come sviluppato, diciamo, questa tua grande lavoro? Secondo te la difesa è più un fattore tecnico o è un fattore anche di voglia e di istinti?
La difesa è tutto una questione di voglia. Secondo me la difesa è tutta una questione di voglia. Cioè, se io sono in difesa e non voglio farmi battere uno contro uno, non mi faccio battere uno contro uno, piuttosto faccio fallo. È solo una questione di voglia.
E invece quando c'è stato un momento in cui hai capito che potevi essere un professionista e magari hai iniziato a lavorare anche più duramente sul campo?
Scusa, non ho capito la domanda.
Se c'è stato un momento in cui hai capito di poter diventare un professionista nel mondo del basket e magari hai iniziato a lavorare anche in maniera più dura, a lavorare più tempo?
Allora, qui mi stai rimandando proprio a 14-15 anni, quando vivevo ancora in Camerun, quando ho incontrato per la prima volta Stefano Bizzotti, che all'epoca era l'allenatore della nazionale femminile del Camerun. Ed è lui che mi ha fatto notare che avevo delle capacità che potevano essere sfruttate in un certo modo per arrivare a un certo livello. Quindi dopo aver parlato con lui ho capito che avrei potuto fare qualcosa di diverso di quello che stavo già facendo, quindi mi ci sono messo e ho raddoppiato l'impegno e la disciplina soprattutto per poterci arrivare.
La scelta di lasciare il Camerun così, così giovane, com'è stata per te prenderla, anche per, chiaramente per la tua famiglia, anche per la tua famiglia, prendere una scelta comunque così difficile che ti cambia vita?
Allora, per me è stata molto facile in realtà, per mia mamma è stata difficile.
Certo.
Perché a quell'età lì vuoi solo giocare, non ti importa dove, quando, con chi, vuoi solo giocare. Quindi io nella mia testa pensavo solo a giocare. Convincere mia mamma è stata la parte più difficile. Quindi per lei, perché giustamente non ti vedi a lasciare tuo figlio di 16 anni andare oltre oceano in un mondo che non conosce né Adamo né Eva, quindi non ci riusciva.
Certo, era comunque una scelta molto difficile per lei.
Sì, assolutamente sì. Però diciamo che ad oggi, guardando dove sono arrivato, ne è valsa la pena, dai.
E i primi mesi in Italia come sono stati, anche non solo dal punto di vista cestistico?
Difficilissimi, perché penso che siano stati i mesi più difficili della mia vita. Sono tra i mesi più difficili della mia vita, perché cambi mondo completamente, nuova lingua, nuovo modo di fare, nuovo modo di vivere, nuovo modo di mangiare, nuovo modo di vivere, insomma. Quindi è stato molto 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 difficile, però piano piano mi ci sono adattato, perché poi ho avuto il tempo di imparare la lingua, ho avuto il tempo di prendere il ritmo degli allenamenti che non avevo prima, perché quando sono arrivato all'HSC facevamo il settore giovanile a Virtus Roma, quindi facevo campionato under 18, under 20, andavo a fare gli allenamenti con la Serie C e mi allenavo con la prima squadra. Era difficilissimo reggere quel ritmo lì per i primi mesi.
E quando hai iniziato a giocare a basket in Camerun, come mai hai fatto questa scelta di iniziare a praticare questo sport?
Allora, io praticamente quando è venuto a mancare mio padre, ho avuto come, non lo so, un blackout, perché era l'unico che mi sosteneva. Io da piccolo giocavo a calcio e mio padre era l'unico che mi sosteneva in questa scelta e tutto. Quindi quando lui è venuto a mancare, io ho mollato tutto, non facevo più niente, avevo deciso di lasciar perdere. Però poi, vedendo mio fratello tutti i giorni che andava ad allenarsi, che giocava le partite e tutto, mi è tornata la voglia di fare qualcosa che doveva essere diverso dal calcio, perché il calcio mi ricordava mio padre. Quindi mi sono messo al basket così, ma a caso, e poi piano piano, che andando avanti, mi sono scoperto che avevo delle potenzialità.
Qual era il giocatore che da ragazzo vedevi di più e il giocatore a cui ti sei ispirato o ti stai ancora ispirando?
Il giocatore a cui mi ispiravo da piccolo, subito ti dico Kevin Durant. Però crescendo, arrivando qui in Italia, conoscere il basket europeo ti fa capire che il basket non si gioca solo in America, non solo negli Stati Uniti. Anche in Europa ci sono grandissimi esperti della pallacanestro. E adesso il giocatore che mi fa più senso, che guardo tutte le volte che c'è una partita Eurolega, è Campazzo, il playmaker del Real Madrid, perché lui ha una capacità di stare in campo con un'aggressività sia offensiva che difensiva fuori dal comune, perché a quell'aggressività lì aggiunge anche l'efficacia, quindi quello che fa va sempre a porto, cioè quasi sempre, per il 90% delle volte. Ed è difficile stare in un campo a quel livello lì, riuscire a fare sempre la scelta giusta.
Invece, qual è stata l'annata in cui secondo te sei cresciuto di più, l'esperienza che ti ha insegnato di più come giocatore?
Penso che sia questa è una domanda difficile. Vorrei dire la mia seconda annata a Latina, perché avevo quell'anno lì come allenatore Franco Gramenzi, con cui ho avuto anche un bellissimo rapporto, e anche lui era uno degli allenatori che credeva molto in me, che mi ha aiutato e si fidava, mi ha dato tanta fiducia, mi ha dato possibilità di fare sbagli, di sbagliare tanto, perché in effetti quell'anno lì a Latina giocavo molto, essendo un under.
La scelta poi che hai fatto durante il finale di stagione Latina, ovvero quella di scendere a Cividale per giocare l'ultima parte di campionato, ma soprattutto i playoff, come è avvenuta questa scelta di andare a Cividale appunto per la parte finale della stagione?
Non lo so, io avevo sentito dire che c'erano stati dei problemi con un giocatore a Cividale, cioè così mi è stato detto, e quindi loro sono andati a cercare qualcun altro che poteva colmare quel vuoto lì, cioè che un giocatore che sarebbe stato facile da inserire in quella squadra a quel momento lì. E quindi quando mi è stata fatta la proposta, a me mi ha convinto soltanto l'idea di vincere il campionato. Io non ci ho pensato due volte.
E arrivare in corsa in un periodo in cui praticamente non puoi sbagliare, perché sono i playoff, è un periodo dentro o fuori, quanto è stato difficile?
Ma ti dirò, non tanto, perché io arrivo a Cividale e trovo un gruppo che sta insieme da praticamente due anni da quella parte, quindi loro giocavano. Non sono arrivato a Cividale come l'eroe che viene a salvare la squadra, assolutamente no. Io dovevo soltanto inserirmi e dare il mio apporto a quella squadra lì, perché comunque era una squadra che nell'arco della stagione aveva perso quanto? Una o due partite, se mi ricordo bene. Quindi dovevo soltanto essere me stesso e aiutare la squadra, tutto qua.
E invece a Scafati hai imparato anche a farti trovare sempre pronto, essendo un giocatore che comunque non giocava sempre tanti minuti?
Sì, assolutamente sì, perché io ho fatto i primi tre mesi non giocavo mai, per i primi tre mesi non entravo mai in campo, però poi dal cambio allenatore ho capito che avrei avuto l'opportunità di ogni tanto essere in campo, quindi dovevo per forza essere pronto, perché se uno ti lamenti che non giochi, ma il giorno in cui ti mettono in campo non sei pronto, allora aveva ragione l'allenatore, lasciati in panchina. Quindi dovevi per forza essere pronto a dire: caspita, oggi mi ha messo in campo, gli faccio vedere che domani si può fidare di me e rimettermi di nuovo in campo, ma invece che per 3 minuti, per 5.
Certo.
Quindi questa era la mia mentalità, questa era il mio pensiero.
E questa scelta di andare a Scafati, che è stato comunque un rischio importante, perché non è facile per un giocatore andare in una squadra in cui non ha minuti certi, come è avvenuta, come hai scelto di fare questo grande salto verso la Serie A?
Diciamo che il mio piccolo obiettivo è arrivare in Serie A, però nel momento in cui si presenta l'opportunità, se non ci provi non lo saprai mai se sei pronto o meno. Quindi per me avevo bisogno di capire se fossi pronto ad affrontare quel terreno lì, quindi io ho scelto sapendo che sarei andato lì non per giocare, oppure anzi direi non per giocare tanto, però per imparare anche.
Sei venuto in una squadra come Nardò, che non gioca soltanto per la squadra, per il nome della città, ma soprattutto per il nome di Andrea Pasca. E com'è giocare anche con questa comunque responsabilità? Come è stato quando ti hanno raccontato la storia di Andrea?
Allora, è sempre un'emozione indossare quel nome sul petto quando scendi in campo. Io quel ragazzo purtroppo non l'ho conosciuto, però se questa società sta facendo quello che sta facendo per lui, significa che doveva essere un ragazzo d'oro. E è anche un pochino un motivo per cui uno deve scendere in campo dicendo: ok, oggi do il massimo per Andrea, oggi mi tuffo su una palla vagante per Andrea. È una piccola motivazione, diciamo, per questo gruppo.
E ultima domanda: qual è il tuo sogno nel cassetto per la tua carriera?
Il mio sogno nel cassetto sarebbe di raggiungere il massimo livello possibile per Aristide nella sua carriera. Non lo so, può essere la Serie A, come può essere l'Euroleague, come può essere l'NBA, o magari anche la 2, però vorrei arrivare a un livello in cui dico: ok, ho dato tutto me stesso e ecco cosa ho ottenuto.
Perfetto, io ti ringrazio per essere stato a parlare con noi. Grazie mille Aristide.
Grazie mille a voi.
Ricordo,
è stato un piacere.
Ricordo l'appuntamento di questa domenica al Pala Pentasuglia contro Brindisi. I biglietti sono disponibili e vi consiglio di restare in onda, perché dopo questa trasmissione ci sarà Racconti la Radio con Salvatore Corciulo e Salvatore Schinzi.
Avete ascoltato Basket 2. Commenti, approfondimenti ed interviste del campionato di basket Serie A2 Girone Rosso. Appuntamento alla prossima settimana. Radio Centrale.
Il ritmo della città.